Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Eccoci qua, buon lunedì, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao a Giorgio e ad Andrea regia, Daniele Pedroselli in redazione.
A tutta la squadra e allora ben trovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. Vi ringraziamo.
Ciao Stefano.
Ciao Betty. Buon inizio di settimana, eh? Forza,
assolutamente,
ancora.
Assolutamente.
Allora, ti voglio lider. Allora, fino a venerdì.
Ancora sono arrivati messaggi già. Noi non abbiamo ancora parlato di nulla.
Che scrivono,
oggi tutti ad esaltare Motta. Ancora dobbiamo parlare.
Io non ho detto.
Dobbiamo dire un mezzo messaggio,
insomma,
mezza parola.
La Juve ha fatto una grande partita. Insomma,
questo bisogna dirlo, però. Che facciamo? Se no non lo diciamo.
Alla fine abbiamo anche sollevato delle perplessità. Abbiamo fatto anche delle critiche. Quando si spera stanno. Costruttivi nei confronti di Motta, però quando ci vuole, Motta, è stato il Motta Day.
Motta Day. Allora,
Motta Day.
Andiamo a dare il buon pomeriggio a
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Vedi, io ti ho anticipato stavolta, Garabetti. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Ciao
Daniele.
Campione Daniele.
Buon pomeriggio ragazzi, ma scusate, non ho trovato il risultato di Figline Valdarno.
Sta buono che arriva, che arriva.
C'è il gallo Cedrone in agguato.
No, ma però Padova va bene, caro mio.
94esimo, Spagnoli.
Dani.
No.
E vale più di una vittoria per 3-0 quel pareggio.
I vicentini.
Allora, buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini.
Grande.
Ciao
Nick.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi.
Buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Saluto carolosamente il direttore. Sì. Buonasera direttore.
Sì, sì. Baciapile che sei, guarda.
Però ieri, com'è andata? Guarda.
Aspetta un po', senti un po'.
Oggi è festa. Nessuno che va a lavorare.
Addirittura.
Senza fretta.
Ma chi ha scritto te? Buon anno.
Inizio con
Zitto.
Questo abbiamo trovato.
Ascolta.
Entra in un bar.
Ma chi ha capito?
Ed ordina un caffè.
Ma chi è?
Califano, chi l'ha scritto?
Arriva.
Non lo so, non lo so.
Questa da Sanremo, Carlo Conti l'avrebbe potuta portare, no?
Questo è l'ino dell'Ostia Mare.
È l'ino dell'Ostia Mare.
Hai capito?
Chi l'ha scritta? Daniele De Rossi, chi l'ha scritta? Buon anni. Avete scritto insieme?
Non è questo è l'inno credo vecchio. Adesso
ho capito.
Un altro.
Ma non dire così.
L'inni vecchi, che fate come le società di calcio di Serie A che cambiano gli inni, non si fanno capire più niente. Uno è vecchio, uno è nuovo.
Bello l'inno.
La tradizione.
Abbiamo cambiato anche lo stemma, ragazzi. Cambia tutto qui.
Ma c'era anche De Rossi in Toscana, Massimo?
C'era anche il presidente che ha parlato con il mister Sarri a fine partita.
Esatto.
Dacci un po' di notizie. Torna alla Roma?
No.
Ce ne frega niente, lo siamo. Torna alla Roma?
Ma De Rossi? C'è il signor Ranieri che sta facendo benissimo.
Va bene.
Nick,
ragazzi, fine Ostia Mare, Bonanni, De Rossi, Sarri.
Tanta roba,
tanta roba.
Ma tu avete capito qualcosa o niente?
Ma io non c'ero, per cui non potevo. Io ho sentito oggi Sarri per chiedergli conferma. Era lì a Figline, infatti. Insomma, ho visto che qualcuno ha riportato. Vedi, c'era De Rossi, c'era Sarri, c'era. Bombolani, insomma, ragazzi, Figline a Ostia Mare con tutti questi personaggi non è mica da tutti i giorni.
Notizie di mercato là, Nick.
Caro Massimo.
Dovevi andare, Nick.
Partita difficile, Massimo, così la concludiamo, insomma, anche un po' parlando del match. Partita difficile.
Sì, vabbè, brevemente, partita molto difficile, vinta in maniera sofferta da squadra vera al 94esimo, quindi siamo
una botta vabbè, abbiamo capito tutto, andiamo avanti.
Da squadra vera si vince, vabbè.
Squadra vera.
Al 94esimo pure bisogna essere squadra vera.
Portatevi sempre De Rossi in trasferta, mi sembra di capire, no?
Mi sembra porta bene, ecco.
Sta venendo sempre abbastanza preso, diciamo, l'ha presa abbastanza bene questa nuova
bravo presa.
Ma ce l'hai salutato tu? Sì.
Ma ci segue, no?
Non gli dici, guarda, segui Maracanà, niente,
gli frega niente.
Non lo so, però sicuramente sa della trasmissione, perché l'altra volta scherzando ha detto sì, lo so che ogni tanto leggo le tue cazzate che dici.
Grande Bonanni, questo insomma ci rende orgogliosi.
Benissimo.
Va bene ragazzi, facciamoci un po' seri, partiamo subito con sempre i soliti 30 secondi della giornata di campionato che potete dedicare a chi volete voi. Allora io parto da colui che ha perso questa partita in maniera contro una squadra che ha lottato fino alla fine, ossia il Filine, non la Fiorentina, perché ha perso pure la Fiorentina per Ceccarini, un fine settimana da dimenticare. Nick, i tuoi 30 secondi.
Ha vinto 3-1,
così. Meno male,
grande grazie.
Vai Nick, i tuoi 30 secondi.
Ma i 30 secondi forse alla vittoria della Juventus, perché ho visto una Juventus cattiva, vogliosa, determinata a tutti i costi con l'idea di prendere questo risultato, e secondo me questo aiuterà molto nel proseguo del campionato, perché sapendo anche l'avversario, la rivalità con l'avversario, questa è una vittoria che pesa tantissimo, per cui credo che, ma per come è arrivata, secondo me ho visto una squadra molto più determinata rispetto a un'altra, probabilmente, forse non lo so, la motivazione, però ecco, la vittoria della Juventus è sicuramente quella che oggi è la mia copertina.
In Pallomeni
io li dedico a UFO Kefren Turam. Nel secondo tempo si è abbattuto veramente un alieno sul campo, l'Allianz Stadium. Io credo che abbia incarnato alla perfezione la reazione di una squadra che ha saputo e ha voluto conquistare i tre punti, e quindi griffati soprattutto da questa prestazione splendida di questo centrocampista che è stato in panchina. Bah, un mistero. Perché? Motta.
Bonanni.
Allora, io sarò molto più breve, li dedico a Nico Pass. Credo che sia un giocatore molto molto forte, che il Como ha deciso di puntare molto bene su di lui, e secondo me questo è un ragazzo che ha un grandissimo futuro, e sono contento e mi piace molto come si sta muovendo il Como sotto il punto di vista del mercato.
Daniele Garbo.
Io rimango a Como, li dedico a Diao, questo ragazzo di 19 anni, mezzo senegalese e mezzo spagnolo, che da quando è arrivato ha cambiato un po' i destini del Como, lo sta trascinando verso la salvezza. 4 gol in 7 presenze, mi sembra questo ragazzo ha grande forza, tecnica e personalità.
Bene, 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 abbiamo fatto un po' un giro. Mi permettete, visto che non l'avete detto, lo faccio io. Io invece voglio dedicarli a Sule, perché dipinge un affresco bellissimo sul calcio di punizione, veramente in maniera artistica, che ha ricordato giocatori argentini di grande calibro su quella battuta. È stato veramente molto, molto, molto bella.
Uno su tutti.
Vabbè, io non lo dico perché è difficile pronunciarlo. Però
sai, ha fatto lo stesso gol più o meno... lo scorso anno lo fece Frosinone Cagliari.
Molto bello.
Stesso gol.
Molto bello.
Più o meno.
Su lui è veramente una pennellata.
Una pennellata, come ha detto, come ha detto Ranieri. Eh sì, veramente, veramente molto bella. Devo dire che in questa giornata, non so se siete d'accordo, abbiamo assistito a parecchi gesti tecnici di molta, di rara bellezza. Perché prima Bonanni ha citato Paz. Sule, Dia, che fa un tocco da biliardo veramente lì, piazza la palla in maniera precisa e chirurgica, insomma, anche la giocata di Kolumani dentro l'area di rigore è stata un balletto dentro l'area di rigore magnifico, proprio da grandi serate di, non so,
ma sai la cosa più bella, proprio, ecco, perché a me piace anche parlare soprattutto anche soprattutto di questo. Sai dove fa la prodezza Kolumani? Non tanto nella ruleta, nella palla che viene contesa con Çalhanoğlu, lui sposta, gli leva l'appoggio. A un certo punto Çalhanoğlu, se tu vedi il replay, va di schiena, pensa di avere Kolumani. Kolumani si sposta, sposta, stoppa la palla, entra e fa tutto quello che deve. Ma è la prima cosa, il primo pensiero.
E poi guarda sempre, se tu vedi, lui guarda sempre dove deve mettere il pallone, perché poi la piazza,
giocata strepitosa lì.
Giocata veramente di altissimo livello. Sentite, io ripartirei, se siete d'accordo, facciamo questa partenza prendendo un po' spunto anche da quello che ha detto Niccolò. Questa Juventus, che segnale ha dato? È un segnale...
Tra l'altro Marco, prima di che tu faccia il giro sulla Juventus, ti dico anche, l'ho scritto sabato sera nell'editoriale, Kolumani, la Juventus si sta già muovendo con il Paris Saint-Germain, come aveva detto anche Suntoli un paio di settimane fa, quando l'avevano chiamato in causa sulla vicenda di Kolumani. Loro stanno già parlando con il Paris Saint-Germain per cercare di fare un prestito oneroso un diritto di riscatto a 50 milioni di euro, perché tu sai, no, che c'è l'ammortamento dei calciatori e conseguentemente l'obiettivo è quello di trovare il punto giusto per convincere il Paris Saint-Germain, ma penso che Colomani abbia già convinto la Juve, non è che ci fosse tanto bisogno, voglio dire, perché il giocatore era già forte e lui vuole stare alla Juve, quindi si parte già abbastanza bene da questo punto di vista, e ora hanno già iniziato a trattare col PSG.
Bene, 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 poi insomma vediamo quali saranno. No, io voglio chiedervi se possiamo dire, ho esagerato, faccio una provocazione perché la domanda c'è alle nostre spalle, è nata la Juve di Motta dopo questa vittoria? Perché questa è una vittoria di peso, importante, contro una squadra che sta lottando per lo scudetto. Stefano,
beh, guarda, voglio dire, ieri devo dire che... Sai che Motta ci stiamo capendo poco, perché ci ha delusi, perché pensavamo all'inizio bene, poi male, e ma ieri il secondo tempo la domanda è, ma allora cioè, merita questa fiducia? Ci ha rinforzato proprio l'idea, no, il progetto, abbiamo visto una squadra caparbia, vogliosa, interpretato anche in maniera caratteriale questa sfida molto delicata, molto importante, e non soltanto il gioco, Marco, quindi...
Sì, sì, bravo.
Che ti devo dire? Io sono un po' in difficoltà. Certamente bisogna riconoscere a Motta che ieri ha fatto giocare i suoi in maniera eccezionale. Anche la dichiarazione del primo e del secondo tempo in cui lui dice possiamo ancora vincerla, non va bene, abbiamo rispettato troppo l'avversario fino adesso. Quindi è un segnale che positivo per la Juventus, però non ti so dire poi quanto può essere così continuo la Juve,
okay.
Perché magari va Andoven e ci delude, magari si
manca questo pezzo, la continuità,
la continuità, sì.
Daniele Garbo, è nata la Juve di Motta, qual è la tua perplessità, se c'è, dopo questa è la terza vittoria consecutiva in campionato, quarta se aggiungiamo anche la Champions?
Ma io sono d'accordo con Stefano, nel senso che credo sia necessaria qualche altra conferma. La Juve spesso ci ha tradito, no? Ricordo dopo la grande vittoria in Champions League in Germania, la domenica dopo ha fatto una partita orrenda, quindi ci vuole la continuità per capire se il progetto di Motta sta progredendo oppure no. Però la sensazione è che i giocatori seguano l'allenatore, ed è questa una sensazione che c'è sempre stata, anche quando le cose non andavano così bene come sono andate ieri. Io credo che questo dimostri anche che bisogna andarci piano e che bisogna avere pazienza, perché abbiamo sempre detto, noi l'abbiamo detto spesso, bisogna avere pazienza, un progetto nuovo, un allenatore nuovo, giocatori nuovi, non si può buttare a mare tutto perché vanno male magari due partite. Anche grandi allenatori, l'abbiamo ricordato, come Alex Ferguson, come Klopp, ci hanno messo qualche anno prima di vincere qualcosa, no? Quindi credo che anche Motta abbia diritto a questo tipo di comprensione, diciamo così, e di pazienza. La sensazione è che se la Juventus è quella che abbiamo visto ieri, stia diventando una squadra vera.
Bonanni?
Allora, io...
E tu sei sempre stato molto critico, Massimo?
Io continuo ad avere dei dubbi.
Giustissimo.
Continuo ad avere dei dubbi, ma soprattutto perché mi allaccio a quello che ha detto Daniele. Daniele ha nominato due allenatori, Klopp e Ferguson, no? Dove comunque Ferguson soprattutto ha iniziato a impostare un lavoro prendendo ragazzi del vivaio. E qua la Juventus ha speso 250 milioni solo quest'anno per arrivare ad avere questo tipo di squadra che ad oggi, con tutte le difficoltà, col fatto che rallentano le grandi squadre come la Juve, insieme a loro, c'ha 13 punti di distacco, 14, quanti punti ha di distacco? Perdonatemi, non mi ricordo. No, di meno.
10 punti dal Napoli,
10 punti dal Napoli.
10 punti dal Napoli. Comunque, insomma, ripeto, con il periodo che sta passando il Napoli, con il periodo che sta passando l'Inter, con il periodo che sta passando l'Atalanta, ancora hanno 10 punti. Io continuo a rimanere, insomma, dubbioso. Secondo me la Juventus avrebbe dovuto sin dall'inizio fare un qualcosina in più, perché una società, una squadra che spende così tanti soldi non può non provare a lottare per vincere il titolo fino alla fine. Poi puoi anche non vincerlo, puoi anche non vincerlo, però gli hanno dato in mano una squadra con un mercato di 250 milioni, non sono pochi.
Niccolò Ceccarini, per concludere il giro, poi se dovete intervenire e aggiungere qualcosa, ragazzi, siete liberi di farlo.
Ma io, guarda, sono sincero, io anche tutti questi, oggi è nata la Juve di Thiago Motta, dopodomani diciamo così c'ha problemi a nascere, poi dopo è già matura, è già grande. Io credo che non sia nato ancora niente, nel senso che comunque il progetto è un progetto che la Juventus fa su più anni. Diciamo che questa squadra ora ha preso, sta prendendo una fisionomia diversa e si avvicina a quello che dovrà essere l'anno prossimo. Cioè, questa è un'altra stagione di crescita per la Juventus in cui hanno ripianato i conti e che adesso dovrà portare poi successivamente anche a far sì che questa Juventus diventi competitiva per lo scudetto, perché oggi la Juve non è competitiva per lo scudetto, per cui sono vittorie che aiutano, però non c'è un punto d'inizio, cioè non è questo un punto d'inizio. L'inizio è stato in estate, quando hanno scelto il progetto, lo stanno difendendo e l'hanno difeso. Diciamo che queste sono tappe che possono portare a una crescita, ecco, questa è la mia idea.
Tappa di crescita, dice Nick, che ci può stare, insomma.
Sì, sì.
Ci possono stare i dubbi, ci può stare l'interpretazione di una tappa di crescita.
Sai, anche lui però, voglio dire, se si dà simpaticamente una calmata, nel senso che se ci fa fa riconoscere anche diciamo gli appassionati dei tuoi lavori un 11 più o meno stabile, riconoscibile, secondo me la Juventus non può fare altro che crescere. Cioè con Miners Thuram
ieri mi è piaciuto
bene. Ma perché magari ha giocato così bene? Perché c'era l'Inter? Perché... ma non è che Locatelli, cioè chiedersi alcune cose, cioè stabilire un 11 titolare
piace, così,
beh, ma insomma
iniziale.
Io lo dico da tre mesi,
questa
insomma,
è la coppia, sembrerebbe essere Locatelli quella più completa,
è l'untouchable della situazione,
sì.
Io non sono mai stato d'accordo su questo, poi per carità ognuno poi parlare, dice le proprie fa le proprie valutazioni, però è un giocatore difensivo, Marco, tira indietro la squadra, non sposta avanti, anche se poi gli chiede di andare a riconquistare il pallone, ma le caratteristiche
sono
quelle.
Però io continuo a dire una cosa, Stefano, che vi ha aiutato molto secondo me da questo punto di vista a tirare un po' più su la squadra, mi sembra un difensore che sotto questo aspetto abbia aiutato molto, cioè non...
Chi?
Viega, il difensore. E quindi tu ti puoi anche privare adesso di quel tipo di lavoro di
Locatelli. È un giocatore temperamentale.
Esatto.
Veramente è un bel acquisto, devo dire la verità. Colomoni e Veiga hanno dato qualcosa in più a questa squadra sul piano anche temperamentale, caratteriale, no?
Hai visto
della presa sulla partita,
come
sul piano
come
mentale,
sta sulla partita,
bravo.
Si rivolge ai tifosi, all'allenatore, cioè
e credo che adesso Thuram con Miners o McKennie o un altro o con Locatelli, che può avere anche, voglio dire, no, uno spazio di riflessione, ma non è che uno lo esclude,
no,
però
no,
abbiamo ci ha sempre detto che Locatelli è intoccabile, che senza Locatelli non si può cominciare una partita, insomma deve anche stabilire un 11 titolare. E allora la Juve, secondo me, sono d'accordo con Nick, ne vedremo delle belle la prossima stagione, perché Marco, questo è diciamo un rodaggio, no? Poi magari si conoscono, capiscono anche gli errori che sono stati fatti, ma soprattutto l'allenatore deve dare stabilità, cioè fa tutte queste rotazioni che ci hanno scombussolato un po', hanno scombussolato gli stessi calciatori, no? Se deve, si dà un attimo una calmata sotto questo punto di vista,
potrebbe
secondo me potrebbe crescere ancora di più la Juve, diventare veramente competitiva.
Sentite, mi date anche un giudizio su questo KO dell'Inter, pesante quanto, Daniele? Poco, tanto, molto?
Beh, è pesante, perché in uno scontro importante come quello contro, perché fa tirare il fiato a Napoli, che è reduce da tre pareggi consecutivi, cioè nonostante è riuscita a rimanere prima in classifica. Io credo che
Conte è stato contagiato da Motta, tre pareggi consecutivi.
È vero, è vero. Però ecco, io credo che la partita di ieri abbia dimostrato che l'Inter non ha la stessa fame che aveva l'anno scorso, che non ha la stessa determinazione, la stessa cattiveria agonistica, i giocatori arrivano un po' più molli sul pallone, sui contrasti, perdono molti confronti diretti, il gol fallito ieri da Lautaro è grida vendetta, perché uno come lui non può sbagliare un gol così. Insomma, ci sono tante cose messe assieme che fanno pensare che l'Inter abbia dei problemi che non so se riuscirà a risolvere. Ecco, la mia sensazione, la dico da tempo, è che sia l'anno del Napoli.
Tu dici che potrebbe, c'hai questa convinzione. Poi ci andiamo anche sul Napoli, voglio sentire anche Massimo Bonanni sull'Inter.
Sull'Inter ti dico che primo tempo ho visto un buon primo tempo, cioè sostanzialmente l'Inter ha sbagliato tanti gol, ha fatto una partita normale, forse ieri il pareggio ci poteva anche stare, non lo so, magari ai punti il pareggio era giusto, però un Inter che per come è forte secondo me dovrebbe vincere queste partite, ma il fatto che con una certa costanza in questo momento stia perdendo è secondo me un campanello d'allarme abbastanza importante. Ho paura che l'Inter sia arrivata a fine ciclo, cioè se non dovesse riuscire a vincere quest'anno niente, nulla. Io al di là del fatto che c'è qualche giocatore che ha un'età insomma media abbastanza importante, credo che anche per l'allenatore se non dovessero vincere allora si potrebbero poi fare delle domande.
Garbo? Ah, Garbo, allora, ti ho già detto, scusami, Niccolò Ceccarini, Nick c'è o è caduto? Non c'è Nick? Nick, ci sei?
Ma ci sentite?
Sì, adesso sì, sentiamo un bip bip, dai.
Intanto ci sono delle zone d'ombra qui a Grassina, capito?
Ah, quindi... dai, vai.
Cioè... No, dicevo che per quanto riguarda il discorso dell'Inter, io credo che ieri ho visto forse la Juve più affamata dell'Inter. Mm. E questa secondo me è forse la lettura personale che ho dato a questa partita. Questo un po' di nervosismo. Non vorrei ecco che magari l'Inter pensasse che forse diciamo il vero grande traguardo, ma è una mia idea, possa essere la Champions League, perché per me è una grande occasione. Per me potrebbe fare sia Champions che campionato, cioè per me ha la forza per lottare fino in fondo in Champions e anche per andare eventualmente a vincere lo scudetto. Però sai, fare tutte e due le cose non è semplice, bisogna avere mentalmente la forza e anche la capacità di stare sul pezzo sempre. E forse ora l'Inter da questo punto di vista ha qualcosa a livello mentale, forse sta un po' troppo concedendo agli avversari rispetto all'anno scorso. Questa è la mia idea.
Stefano, vengo da te.
Ma guarda, voglio dire, ci sta una sconfitta, perdere contro la Juve ci sta, ha fatto un buon primo tempo, ha avuto le occasioni per andare in vantaggio, come ce l'ha avuta anche la Juve nel primo tempo, nonostante insomma sia stato diciamo più corretto da un punto di vista tattico quello dell'Inter. Il secondo tempo è sparito dal campo l'Inter, però qui c'è da chiedersi una cosa, come stanno? Secondo me c'è una condizione generale atletica preoccupante, adesso non so, forse hanno stabilito un piano per avere la miglior condizione proprio nel momento top.
Tu dici, io l'ho visto pure io fisicamente.
No, cioè reggono perché sono forti, Marco, però non stanno giù, sotto questo punto di vista. Anche i migliori uomini, quelli che devono deputati la differenza, i Bastoni, Di Marco, Michele Darian, Çalhanoğlu su tutti, irriconoscibile. E paghi, Cioè, quando c'è questi 4-5 che non stanno al top, Lautaro ieri perché sbaglia, però Lautaro sta giocando bene dal punto di vista della condizione. Michele Darian, così, gli altri stanno giù, Marco. Stanno molto giù. Dumfries bene, e quindi è una squadra, cioè secondo me Inzaghi deve rinvigorire questa squadra dal punto di vista atletico. Io non so se c'è stata una tabella, non lo sappiamo, magari entrare in forma verso marzo e poi fare spingere sull'acceleratore, perché è un Inter scarica da questo punto di vista. Cioè l'Inter di Inzaghi è forte quando mulina gioco, quando c'è un insieme, quando tutti quanti vanno a mille, no? Poi reggono perché hanno la qualità, come ha detto ieri Motta, ne hanno i piedi, hanno giocatori forti e vivono di rendita sotto questo punto di vista, certo. Però non basta, come ha detto anche Inzaghi ieri, e sono d'accordo, per raggiungere poi quello che vogliono, insomma lo scudetto. C'è un Napoli ritardato che ti sta aspettando e magari la prossima settimana troveremo l'Inter in testa, a pari punti, perché insomma secondo me il Napoli a Como non se la porta.
No, c'è una partita difficilissima, assolutamente.
Quindi niente drammi, però sono due squadre forti ma non travolgenti, Marco, perché se vedo Napoli e Inter hanno un po' di problemucci sotto questo punto di vista proprio della condizione atletica, c'è qualcuno che è un po' scarico.
Ci torniamo su questo argomento perché diciamo possiamo dire un po' in riserva, no?
Esatto,
tutte queste squadre. Stiamo per chiudere questo blocco e quindi Nick ti volevo soltanto dire che questa settimana stavo vedendo i punti, ecco ce l'ho qui, aspetta che dove li abbiamo messi?
Ho sbagliato l'Atalanta di sicuro. Esatto.
Sì. Ha sbagliato. Sì. Sì, hai sbagliato l'Atalanta. Hai preso però Lazio-Napoli perché avevi messo il pareggio 1-1, ma è finita 2-2, quindi un punto.
Il campione, come al solito,
sono andato benissimo.
Il campione ha fatto due punti.
Garbo due punti li fa.
Preso la Juve. Non
c'è niente da fare. Preso la Juve, ha preso Lazio-Napoli. Bonanni un puntarello l'ha preso in Lazio-Napoli.
Io 0.
Tu 0, io un puntarello l'ho preso in Juve-Inter. Braglia 0, pure lui 0 sta settimana, male insomma.
Quindi a metà della classifica si è allungata.
Tu non c'è niente da fare, te quei due tre puntarelli li fai sempre, eh?
Beh,
una
ma i campioni,
sei una garanzia, sei un po', capito?
Sta pissando, capito?
Ha avuto il Padova ieri, uguale.
E va bene. Nick, come sempre grazie, ci sentiamo in settimana, presto, buon lavoro e buona settimana.
A voi. Ciao.
Rimangono con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni, giusto Massimo? Rimani oggi, no? Se mi ricordo bene.
Sì, rimani con
noi perché voglio ripartire da Roma e Lazio, toccheremo anche un po' il Napoli in questo scontro Lazio-Napoli, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.